La distruzione a Gaza simboleggiata dall'abbattimento di un grattacielo. Partiremo da qui stasera a Popsera. Buona serata da Andrea Monti. Parleremo quindi di quello che sta succedendo nella striscia. Poi andremo negli Stati Uniti. L'avrete sentito poco fa nei titoli del giornale radio. Donald Trump sta per rinominare il Pentagono, il Ministero della Difesa, in Ministero della Guerra. Poi la politica italiana, pugliese, ma con un rilievo nazionale, sembra arrivare alla conclusione la vicenda della candidatura di Antonio De Caro, appunto, in Puglia. Conclusione, si potrebbe dire, dal punto di vista perlomeno degli attori coinvolti, della segretaria del PD Schlein, del centro-sinistra, positiva, ma vedremo se sarà effettivamente così. Andremo anche a Grosseto per una festa neofascista, quella di Casa Pound, per una mobilitazione che si contrappone. Tutto questo fino alle 19.30, poi dalle 20 alle 20.30 ancora il Leoncavallo in vista della manifestazione di domani. Nella città di Gaza oggi l'esercito israeliano ha abbattuto a colpi di missile un grattacielo, lo dicevamo, sostenendo che l'edificio fosse usato da Hamas e di aver preso delle precauzioni per limitare i danni ai civili. Non è chiaro quante persone siano morte. Sui siti internet di varie testate si trova un video della distruzione della struttura. Secondo un giornalista di Al Jazeera sarebbe stato dato un preavviso, ma di soli 15 minuti. Nel complesso, secondo la stessa Al Jazeera, oggi gli attacchi israeliani nella striscia avrebbero ucciso almeno 44 persone nel 700° giorno dal 7 ottobre 2023. Il ministro della difesa israeliano, Katz, ha scritto sui social network: il catenaccio sta per essere rimosso dalle porte dell'inferno. Una volta aperta, la porta non verrà più chiusa, mentre l'esercito ha annunciato altri attacchi nei prossimi giorni ai grattacieli di Gaza City. Buonasera, Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Gerusalemme.
Buonasera a voi.
Cosa si sa sulla distruzione di questo grattacielo e cosa può rappresentare nel contesto di quello che sta succedendo?
Ma la Mustafa Tower è stata colpita già nei mesi scorsi nella parte superiore e poi era stata svuotata nelle ultime settimane, mesi, raccontano le persone che una persona racconta che c'era tornata a vivere, veniva utilizzata come rifugio dalle famiglie, si dice circa un centinaio di famiglie che andavano nei sotterranei per si rifugiavano dai bombardamenti. La decisione di colpirla verrebbe dal fatto, dicono le fonti dell'IDF, che lì dentro si sarebbero nascosti dei guerriglieri di Hamas, ma questo è naturalmente quello che viene detto regolarmente. Non ci sarebbe, perché quel che si sa, non ci sarebbero vittime, perché ci sarebbe stato appunto questo preavviso prima della demolizione, ma non abbiamo nessun tipo di conferma su questo.
E poi c'è la distruzione complessiva che continua, quella nell'intera Gaza, ma anche quella proprio in particolare nella città di Gaza. Oggi la BBC ha pubblicato i risultati di una sua analisi delle immagini che arrivano dalla striscia, confermando che bombardamenti e esplosioni nelle ultime 4 settimane in particolare hanno raso al suolo diversi quartieri e che sono scomparse anche delle file di tende.
Sì, ci sono zone come Rimal, la stessa zona dove si trova la torre che è stata demolita, che sono ormai completamente spianate. L'IDF ha già tracciato le cosiddette zone rosse da cui gli palestinesi di Gaza City, ricordiamo quasi 1 milione di persone, dovrebbero evacuare. In parte alcuni se ne sono già andati e ci sono testimonianze controverse su quello che sta accadendo, da un lato lato c'è chi dice non vuole, se ne vuole andare, e dall'altro c'è chi invece sostiene che dietro questi proclami ci siano le minacce di Hamas, che non vuole che i civili lascino la città. E l'operazione sta andando avanti piuttosto spedita, gli israeliani non hanno avuto perdite finora, mentre i palestinesi viaggiano ormai a un ritmo di nuovo dei mesi più pesanti, più difficili della guerra, con più di 50 morti al giorno. Non si sa quanti siano i civili, però sicuramente ci sono ancora dei bambini. Per il resto l'operazione, lo stesso generale Ribelle Zamir, che aveva all'inizio sembrava di fatto riluttante sul senso di questa operazione militare, ora dà delle dichiarazioni sulla vittoria inevitabile. Insomma, è probabile, è possibile che si voglia accelerare anche per rispettare, diciamo così, quella specie di ultimatum che Trump ha dato all'amministrazione Netanyahu, perché chiuda rapidamente la guerra. Gaza City è considerata dall'esercito israeliano a questo punto un bastione da conquistare, proprio per poter dare in qualche modo un annuncio di quel tipo, di fronte peraltro a trattative che anche una volta che Gaza City sarà conquistata, non si sa se gli ostaggi si riuscirà a liberarli, ecco, anche in quel caso trattative e negoziati che sono in totale stallo per qualunque altro punto. Le posizioni di Hamas e del governo israeliano, come sappiamo, sono assolutamente inconciliabili al momento.
Poi c'è la situazione umanitaria, che resta catastrofica. Oggi l'UNICEF, riferendosi proprio a Gaza City, l'ha definita l'ultimo rifugio per le famiglie nel nord, ha detto che sta diventando velocemente un luogo dove l'infanzia non può sopravvivere, una città di paura, fuga e funerali.
Sì, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che ormai la carestia è anche diventata intollerabile. Ci sono ormai racconti, immagini, scene che ci hanno scioccato, e quindi sulla situazione umanitaria ormai è difficilissimo dare delle valutazioni nuove che non siano quelle tragiche che abbiamo già fatto nei giorni e nelle settimane scorse. Non ci sono segnali di apertura di nessun tipo, se non una polemica nuova che si sta riaprendo con l'Egitto, perché, come sappiamo, dall'inizio della guerra Netanyahu cerca di spingere gran parte dei palestinesi di Gaza verso l'Egitto. C'era stato un progetto proprio all'inizio della guerra per dei campi addirittura nel Sinai, allora era stato respinto da al-Sisi. Ecco, ora oggi è intervenuto il governo egiziano a ripetere che lo sfollamento, soprattutto verso l'Egitto, dei Gazawi è una linea rossa che Netanyahu non può superare. Netanyahu ha risposto attribuendo all'Egitto la responsabilità della catastrofe umanitaria, se nel caso bloccassero questi flussi di profughi. Siamo naturalmente anche su questo fronte a un punto di svolta, perché l'Egitto è stato fino adesso un po' il convitato di pietra in questa crisi, pur essendo l'elemento essenziale. Cioè, l'Egitto, la storia di Gaza è intrecciata alle politiche egiziane da sempre. Gli egiziani, sappiamo, sono i negoziatori assieme ai qatarini per un cessate il fuoco, e soprattutto negli ultimi mesi gli egiziani hanno, al-Sisi ha rafforzato la presenza militare nel Sinai, aumentando i soldati, ha portato 90.000 soldati nel Sinai proprio per fronteggiare un'eventuale emergenza umanitaria, e ha allungato anche le piste di atterraggio degli aeroporti. Questo ha spinto Netanyahu a dire nei giorni scorsi che l'Egitto, di fronte alla catastrofe umanitaria, sta pensando solo ai suoi interessi e sta stracciando gli accordi addirittura di Camp David, cioè quelli del 79, i protocolli militari, sostenendo che questi spiegamenti di soldati vanno in contrasto con quegli accordi. C'è un braccio di ferro silenzioso, ma piuttosto insistito, tra il Cairo e Netanyahu. È possibile che nelle prossime settimane questo possa diventare un altro tema di attrito.
Ci vuole un certo coraggio da parte di Netanyahu per accusare di indifferenza alla catastrofe umanitaria l'Egitto, che è perfettamente possibile, ma appunto sappiamo chi la sta provocando la catastrofe umanitaria. Francesco, ti faccio un'ultima domanda su questo video che ha diffuso oggi Hamas, in cui si vedono due ostaggi israeliani. Ti chiedo di dirci qualcosa su questo filmato.
Ma sono due ostaggi di cui non si avevano quasi più notizie. Una della famiglia aveva saputo qualcosa di uno dei due guy, che era il ragazzo, diciamo, che viene filmato e viene ripreso. Si vede questo ragazzo molto provato, che prima viene filmato in una stanza, poi viene filmato su un'auto. Non c'è da stupirsi di questo, perché questo lo dicono i servizi dello Shin Bet già da tempo. Gli ostaggi vengono continuamente spostati, a volte anche nascosti in mezzo alla folla, alle persone, alle persone che scappano, che si muovono. E quindi c'è questo video del 28 agosto, cioè di giovedì della scorsa settimana, e si vede lui, questo Guy Bilbao ad Al Ahly, che guarda in camera e dice: vogliamo tornare alle nostre famiglie, vogliamo soltanto questo. Naturalmente è un video di Netanyahu dice di propaganda, un video di pressione. Oggi sono 700 giorni di guerra, le famiglie degli ostaggi, come sappiamo, stanno manifestando e manifesteranno anche domani pesantemente a Tel Aviv, sulla piazza degli ostaggi. La questione degli ostaggi rimane naturalmente al centro di tutta l'operazione militare che Israele sta facendo a Gaza City. Sono state già date delle istruzioni ai soldati nel caso di individuazione delle prigioni, come comportarsi, proprio per evitare che i 20 ostaggi ancora vivi muoiano. E quindi sono state date indicazioni di vario tipo, e anche nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, erano stati presi diversi accorgimenti per individuarli. Se ieri l'idiota Cronota ha pubblicato una foto scattata addirittura 3 mesi dopo il 7 ottobre, c'è stata l'autorizzazione a pubblicarla. Si vedono i soldati israeliani che alzano dei cartelli in mezzo alla folla dei profughi, con su scritto: se siete ostaggi, buttatevi a terra e fingete di svenire e buttatevi a terra. Cioè, all'inizio si è andato veramente, nell'epoca dei satellitari di GPS, si è andati veramente con delle tecniche quasi artigianali per l'individuazione. Questo porrà anche degli interrogativi in futuro su come tutta la gestione, anche su del profilo militare, oltre che naturalmente umanitario, tutto il resto è stata gestita.
Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Gerusalemme, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Oggi Donald Trump, lo dicevamo, dovrebbe firmare un ordine esecutivo per rinominare il Pentagono, il Ministero della Difesa statunitense, che si prepara a diventare Ministero della Guerra. Saluto e ringrazio Matteo Muzio, direttore di Jefferson Lettere sull'America.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Grazie a te, Matteo. Ti chiedo allora intanto: cosa si sa su questo cambio di nome, perché Trump lo sta decidendo e quali potrebbero essere le conseguenze?
Beh, sì, è una decisione che lui giustifica come un modo di definire meglio la nuova strategia bellica degli Stati Uniti, molto incentrata sull'attacco e sulle capacità letali dell'esercito statunitense. Quello che però appunto invece è un richiamo più al passato ormai remoto, perché è stato chiamato difesa nel 1949, è quello che vede questo cambiamento come un frutto di presunte politiche woke, che però lasciano un po' il tempo che trovano, dato che un cambiamento che è avvenuto in piena guerra fredda, all'epoca addirittura del maccartismo. Quindi è più un qualcosa fatto per la sua base, per rendere l'idea che gli Stati Uniti non si difendono solo, ma attaccano.
Quindi una questione più simbolica che con conseguenze operative?
Sì, assolutamente, una decisione simbolica che alla fine non va a intaccare né le prerogative del Dipartimento né diciamo nessuna riorganizzazione operativa delle varie forze armate. È qualcosa che riflette un desiderata del Presidente, ma al momento non sembra comportare particolari cambiamenti.
Matteo, con te vorrei affrontare almeno un altro paio di questioni che riguardano gli Stati Uniti e il trumpismo, e che in qualche modo sono collegate anche solo per assonanza. Prendiamo quella del controllo delle grandi città e delle loro forze di polizia da parte di Trump. Nelle scorse settimane abbiamo visto la Guardia Nazionale a Los Angeles, a Washington. In questi giorni qualcosa di simile potrebbe succedere a Boston e Chicago. Ti chiedo a che punto siamo su questo fronte.
Beh, Trump ha detto non dirò quando avviene, quindi a questo livello non si sa ancora niente, è probabile che saremo appesi a un annuncio che potrebbe anche essere fatto a mezzo social e poi mediante ordine esecutivo magari qualche tempo dopo. Diciamo che anche questo ha un'efficacia più che altro pubblicitaria. Lui sfrutta il fatto che le autorità locali, che in genere sono democratiche, dato che è come se volesse dimostrare che i territori governati dai democratici sono fuori controllo, dove il crimine serpeggia e dove c'è bisogno dell'intervento dell'autorità federale. Quindi non, in questo senso non possiamo ancora sapere quando accadrà e a chi toccherà. Ad esempio, dopo che c'è stata la sparatoria a Minneapolis nella scuola cattolica circa una settimana fa, sembrava che dovesse toccare a loro e invece così non è avvenuto, perché lì è tutto un qualcosa che dipende totalmente dalla volontà del Presidente. Però ecco, possiamo un piccolo bilancio su quanto è avvenuto a Washington, dove al di là degli arresti però abbiamo avuto un numero di incriminazioni davvero molto basso, e per fortuna anche le autorità locali Dem che ho citato prima cercano di far sì che gli incidenti si limitino al minimo, come è successo ad esempio a Los Angeles.
Un altro tema su cui oggi c'è stata qualche novità è quello delle tensioni fra Stati Uniti e Venezuela. Nei giorni scorsi l'esercito statunitense ha sparato contro una barca partita dal paese sudamericano. Trump ha detto che sono state uccise 11 persone sospettate di far parte di un gruppo coinvolto nel traffico di droga e nella tratta di esseri umani. Il regime di Caracas ha protestato, ha accusato gli Stati Uniti aver commesso delle esecuzioni extragiudiziali e ha annunciato per oggi una mobilitazione in risposta a quello che è successo. La novità, l'altra notizia di oggi, è che il Pentagono ha denunciato che due aerei venezuelani sarebbero passati vicino a una base statunitense. Ti chiedo una tua lettura di questi fatti.
Beh, diciamo che il Venezuela è da sempre, che è, ricordiamo per chi ci ascolta, governato da un presidente profondamente autoritario come Nicolas Maduro, che ha un'ideologia assimilata, un po' diversa comunque possiamo dire dal marxismo classico, ma sicuramente nazionalista di sinistra, ed è da sempre un regime che viene pesantemente attaccato dalle due amministrazioni di Donald Trump e anche da quella di Joe Biden. In questo caso questo attacco al a questa nave di presunti narcotrafficanti è da leggersi un po' come il passare dalle parole ai fatti e fare una sorta di escalation nella guerra alla droga, che è un conflitto informale che era stato dichiarato ormai più di 50 anni fa da Richard Nixon contro il narcotraffico, che però quando ha avuto un approccio così muscolare militare, l'abbiamo visto anche in Messico, non ha sortito dei risultati particolarmente incoraggianti, quindi in questo caso non so fino a che punto si spingeranno, però fatico a vedere un processo che possa portare a una vittoria netta contro il narcotraffico, che non sia soltanto appunto un'azione militare spettacolare e mediatizzabile, direi quasi monetizzabile, almeno dal punto di vista politico.
Ed è una questione che non riguarda solo il Venezuela. Un'altra notizia proprio di questo pomeriggio è un'indiscrezione in questo caso, che dice che gli Stati Uniti starebbero inviando dei caccia a Porto Rico, per esempio, sempre con l'obiettivo dichiarato di contrastare i cartelli della droga.
Beh, in quel caso parliamo di uno Stato associato agli Stati Uniti, che è un regime giuridico un po' difficile da spiegare così in due parole, però possiamo sintetizzare che in questo caso potrebbe essere quasi derubricato a questione interna. È ovviamente, se ci fosse qualche esperto di diritto internazionale mi direbbe che è diverso, però a livello pratico è quasi come se fosse un intervento sul suolo americano, quindi da quel punto di vista i risvolti diplomatici sono senz'altro minori, però certo rispecchiano una visione della guerra alle droghe che, anziché essere fatta più in modo sottile e magari operando anche sulle fonti di finanziamento del narcotraffico, sceglie la via muscolare militare che, come abbiamo appena detto, ha sortito ben pochi effetti in passato.
Matteo Muzio, ci fermiamo qua, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Tra pochissimo una pausa pubblicitaria, poi andiamo a Roma e in Puglia per il lato nazionale e il lato locale di quello che sta succedendo nel centro-sinistra. Sembra che la matassa di queste settimane si stia sbrogliando. Tra poco. Le 19 in punto. Alla fine un accordo sembra essere arrivato. Parliamo della Puglia. L'ex sindaco di Bari, Antonio De Caro, avrebbe accettato di candidarsi a presidente per il centrosinistra e di avere nelle liste che lo sosterranno la candidatura dell'ex presidente Nichi Vendola, a cui si era opposto, come si era opposto a quella del presidente uscente Michele Emiliano, di cui ha ottenuto il ritiro. Una questione locale e nazionale che ha richiesto un difficile intervento della segretaria del PD Schlein, attesa stasera alla festa dell'Unità di Bisceglie, proprio in Puglia e proprio accanto a De Caro. Buonasera Anna Bredice.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora Anna, ecco, la lunga e tormentata vicenda della candidatura di De Caro è finita?
Ma sembrerebbe di sì, anche perché appunto l'appuntamento è quello di stasera, tra poco alle 8 a Bisceglie, quando si apre la festa dell'unità in pugliese regionale, quindi è prevista la presenza di Alice Line, che è già arrivata a Bari, e quindi insomma la conferma della presenza, dell'accettazione da parte di De Caro della candidatura si avrà con la presenza stessa di De Caro accanto a Schlein questa sera. Quindi insomma, però tutto farebbe pensare, insomma, nel pomeriggio che le cose si sono un po' schiarite, cioè che De Caro abbia accettato di candidarsi, abbia accettato la candidatura e soprattutto la presenza nelle liste anche di Vendola. Questo perché c'è stato nei giorni scorsi una posizione molto unitaria da parte di tutti i leader della coalizione nel ribadire che Vendola aveva tutto il diritto, insomma, di candidarsi e che da parte del PD, l'esponente De Caro, un esponente del PD e della segretaria del partito, non si poteva porre un veto nei confronti del candidato di un altro partito, quindi una posizione unitaria da parte di tutti. Oggi i 5 Stelle hanno detto la cosa va chiarita, non ci sono altri candidati oltre a De Caro, c'è una, come dire, i 5 Stelle si sono fatti sentire per dire noi l'accordo l'abbiamo fatto su De Caro, se salta, salta un po' tutto, cioè non hanno fatto il nome di Boccia o di altri, però per dire non è semplicemente una questione di sostituire uno con l'altro, quindi insomma un pressing molto forte che poi è arrivato con la telefonata tra Schlein e De Caro prima che lei arrivasse a Bari e la decisione appunto che avrà una conferma definitiva stasera del sì da parte di De Caro con Vendola. Dopodiché ci sono anche altre voci che dicono che De Caro avrebbe detto sì a Vendola in cambio poi di un ritiro da parte di Vendola dopo le elezioni per accettare eventualmente altri incarichi oppure una quando sarà il momento di candidarsi alle politiche, insomma, e soprattutto da parte di De Caro la promessa da parte del suo partito, quindi questo può chiederlo naturalmente, che Emiliano a questo punto non chieda di nuovo di candidarsi, perché sappiamo che Emiliano ha fatto un passo indietro, chiesto dal partito, ha accettato di non candidarsi, però chiaramente Vendola sì e io no potrebbe anche accadere, quindi De Caro ha chiesto al partito che Emiliano insomma rimanga dov'è, insomma, che non si candidi. Questo al momento, Andrea, la situazione.
Si era detto in queste settimane che gli ostacoli posti da De Caro potevano essere motivati da una sua volontà di candidarsi alla segreteria nazionale del PD il prossimo anno. Vista questa conclusione, se sarà confermata, si può dire che ha vinto Schlein e ha perso De Caro, nel senso che De Caro ha dovuto rinunciare a far fare il passo indietro a Vendola, oppure la cosa è più sfumata?
Tutto può succedere naturalmente, però ecco, una posizione così unitaria da parte della coalizione nel ribadire comunque a De Caro la richiesta a De Caro di rimanere, nello stesso tempo che Vendola aveva tutto il diritto di candidarsi, insomma, per De Caro è anche non un bellissimo biglietto da visita, ecco, per diventare il leader del partito di maggioranza di una coalizione, quindi eventualmente il candidato ad andare a Palazzo Chigi, cioè se comincia già con un veto nei confronti di una personalità di AVS che comunque è il presidente di Sinistra Italiana, quindi, e d'altro canto anche Bonaccini, insomma tutto col condizionale, cose che appunto vengono riferite dalla Puglia, Bonaccini avrebbe fatto capire anche a De Caro che probabilmente stava tirando troppo la corda anche per una competizione interna al Partito Democratico in vista del congresso, un congresso che al momento ancora non è stato fissato, cioè quindi ancora non si sa quando ci sarà.
Anna Bredice, grazie, ti risentiamo nei giornali radio, buon lavoro.
Grazie a voi, a dopo.
E noi ora ci colleghiamo con la festa dell'unità di Bisceglie con Davide Carlucci, giornalista di Repubblica. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Grazie per essere con noi. Cosa si dice lì sulle notizie delle ultime ore?
Ma si dice che è chiuso ormai, insomma, l'accordo che dovrebbe portare alla candidatura del presidente della regione del centro-sinistra, che sarà Antonio De Caro, europarlamentare del Partito Democratico. Diciamo, ha passato tutta la giornata per nel cercare di capire anche come in qualche modo giustificare questo via libera ad AVS, alla candidatura di Nichi Vendola, che era, lui aveva posto un veto sia su Emiliano che su Vendola, però ecco, probabilmente un po' la garanzia anche della natura, diciamo, più di traino che avrà questa candidatura, che è, diciamo, traino elettorale, ma non sarà una presenza in consiglio regionale, cioè ci sarà, ma dopo qualche mese o anno, un paio d'anni, non si sa, insomma, comunque si dovrà fare da parte per dare spazio ai nuovi. Quindi questo, diciamo, tutto sommato, insomma, si è arrivati comunque, ora io dico, lo do per quasi certo, ma è quasi certo, insomma, adesso siamo solo qui a Bicelli, stiamo aspettando che arrivi Schlein e che arrivi anche Antonio De Caro, e che, insomma, vorrà comunicare questa novità al popolo del suo partito.
Dietro lo stallo di queste settimane c'erano solo le questioni dei nomi da candidare o non candidare, le eventuali questioni nazionali di rivalità tra De Caro e Schlein per la segreteria, o c'erano anche le questioni concrete pugliesi da affrontare, diversità di idee? Non lo so, a livello nazionale il primo tema a cui si pensa è l'ex Silva, ma chiedo anche a te se c'erano invece altre questioni concrete anche dietro questo stallo.
Allora, sì, diciamo, anzi no, cioè voglio dire, nel senso che non è sembrata una disputa legata a divergenze sui temi concreti, perché sì, è chiaro che AVS su alcuni temi è un po' più, come dire, radicale, in particolare sulla decarbonizzazione dell'ex Ilva, però voglio dire, insomma, quello che più preoccupava De Caro è in particolare, ecco, diciamo, se vogliamo dirla tutta, lui vorrebbe avere, diciamo così, tra virgolette, mano libera su alcuni temi come la sanità, che comunque rimane un problema in una regione che vede emigrare tantissime famiglie per i viaggi della speranza in Lombardia, in Emilia, in Veneto, e quindi lui su quello vuole incidere, e per fare questo ovviamente dovrà, come dire, rivedere anche le politiche attuate sia da Vendola che da Emiliano, e quindi, ecco, la sua preoccupazione è stata quella di non essere tanto libero di farlo con queste due presenze, che sono poi, hanno, diciamo, gli autori di una serie di politiche che magari lui potrebbe anche cambiare. Però questa è una cosa che è rimasta molto sotterranea e sotto traccia, voglio dire, so che c'è anche questo aspetto, però non è emerso in maniera preponderante. È emersa, diciamo, soprattutto la sua volontà di essere libero e autonomo. Però ecco, diciamo, il grande assente di questo dibattito è proprio il dibattito, diciamo, è proprio il confronto sui temi. Non c'è stato un vero e proprio confronto sui temi. Non è che c'era una scelta. Certo, probabilmente ci saranno anche delle divergenze anche sull'urbanistica. Faccio l'esempio, la giunta di Vendola è stata una giunta che ha tutelato molto il paesaggio col PPTR, il piano paesaggistico territoriale, e magari si vorrà, magari De Caro potrebbe essere, sebbene lui si dia comunque una veste molto green, però magari su qualche tema potrebbe essere invogliato a a modificare, a cambiare un po' rotta, però ripeto, sono tutte illazioni, cioè questo non è emerso nel dibattito, non è su questo che si sono scontrati.
Davide Carlucci, un'ultima domanda sulla destra di cui non si è parlato in queste settimane, qual è la situazione in Puglia?
Ma in Puglia, in questo momento, la Puglia è stata a guardare di fatto, la destra ha, in queste ore dovrebbe esserci un vertice a Roma dove dovrebbero decidere loro, ovviamente, fino a quando il candidato era Forza Italia, loro volevano capire se il candidato non fosse più De Caro, se non, diciamo, in questo caso loro avrebbero cambiato cavallo, perché con De Caro la partita è molto più difficile, quindi chi si sacrificherà ha molte possibilità di perdere, e quindi se invece il candidato fosse stato un altro, non De Caro, è chiaro che a quel punto la partita si sarebbe riaperta e usiamo ancora il presente, si riaprirebbe, anche se, ripeto, l'accordo dovrebbe essere chiuso, e quindi, diciamo, in questo caso avrebbero ovviamente spinto le prime file, no? E invece hanno deciso a questo punto. Ora l'incertezza in Puglia è su chi deve esprimere il candidato presidente, se Fratelli d'Italia, Forza Italia o Lega. In teoria finora, diciamo, dovrebbe essere Forza Italia che l'ha rivendicata con Antonio Tajani e ha ribadito, però c'è il tutto, diciamo, dipende anche da quello che si decide in Veneto, ma soprattutto anche in Campania. Tenete, perché in Campania, diciamo, potrebbero esserci anche delle candidature di Forza Italia o delle candidature civiche ma proposte da Forza Italia. Ecco, in questo caso nel sud, cioè in generale, ci sarebbe il Piemonte amministrato da con un presidente di Forza Italia, Cirio, la Calabria che sta ritornando al voto sempre con Occhiuto che è di Forza Italia, la Sicilia è Forza Italia, la Basilicata è Forza Italia, e quindi, insomma, il partito, diciamo, maggioritario nel centrodestra, che è Fratelli d'Italia, che in Puglia ha percentuali pari al 26-27%, beh, insomma, comunque ha, diciamo, è un po' a disagio nel cedere tutte le presenze di regioni a un alleato che tre volte di meno il suo peso elettorale. Quindi e quindi su questo dipenderà, diciamo, se in Campania il candidato sarà Cirielli, Edmondo Cirielli, a quel punto in Puglia potrebbe restare a Forza Italia. Se invece...
No, scusa se ti ho interrotto, insomma la questione è che complessivamente anche la destra ha tutte le sue belle matasse da sciogliere. Davide, io mi fermerei qua e ti lascio al tuo lavoro alla festa dell'Unità di Bisceglie, grazie.
Grazie a voi e saluto tanto Radio Popolare, gli ascoltatori di Milano, che è città dove ho vissuto per 7 anni.
Grazie. Davide Carlucci, in collegamento dalla festa dell'Unità, questo spiega, e mi scuso se magari è stato un po' faticoso seguire il collegamento, il rumore di fondo nello spazio in cui si stava parlando, aspettando che salgano sul palco Elly Schlein e Antonio De Caro.
So I was sitting there in the bar and this guy came up to me and he said, my life stinks. And I saw his gold credit card and I saw the way that he was looking at people across the room and I looked at his face and, you know, quite a good looking face. And I just said, dude, your perspective on life sucks. He's got a look, stop, books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess you could think he's living at ease.
Like love is on the open shore. What's the matter when you're sitting there with so much more? What's the matter while you're wondering what the hell to be? Are you wishing you were lucky like me? Blame it on the girls who know what to do. Blame it on the boys who keep hitting on you.
but you blew it on a bottle of wine.
Like a baby or a stubborn child, what's the matter? Always looking for an axe to grind. What's the matter while you're wondering what the hell to do? We wish and we were lucky like you. Blame it on the girls who know what to do. Blame it on the boys who keep hitting on you.
Grosseto, in questi giorni è in corso la festa nazionale di Casa Pound. Negli ultimi giorni e settimane l'organizzazione neofascista è finita al centro dell'attenzione per almeno due ragioni: il fatto che a Cesena alcuni giovani hanno denunciato di aver subito un pestaggio razzista davanti alla sede locale del gruppo e la questione dello sgombero mancato della sua sede nazionale, quella di Roma, nel palazzo occupato di via Napoleone III. In risposta all'evento di questi giorni a Grosseto, l'alleanza antifascista locale, composta da una lunga lista di organizzazioni, dall'AMPI a Legambiente, ha organizzato quattro giorni di iniziative col titolo Agitiamoci. Buonasera Monica Pagni, segretaria generale della CGIL di Grosseto.
Buonasera, buonasera a voi.
Cosa sta succedendo quindi in questi giorni?
Ma sta succedendo che abbiamo provato ad allargare l'esperienza che avevamo fatto l'anno scorso, organizzandoci davvero in fretta e furia nel mese d'agosto per dare davvero una risposta di questo territorio all'insopportabilità di avere ormai da sei anni questo raduno nazionale di Casa Pound nel nostro territorio. E quest'anno, muovendoci per tempo, abbiamo organizzato nelle stesse giornate in cui si tiene il raduno di Casa Pound, ovviamente chiuso in un posto privato perché fuori non avrebbero grande successo e poi dovrebbero chiedere le autorizzazioni e non, speriamo non li verrebbero date, e abbiamo organizzato una contromanifestazione con cultura, musica, dibattiti e il concerto finale domenica. Abbiamo coinvolto tanti soggetti, proviamo davvero a parlare anche di cultura. Stasera è in corso un dibattito tra le forze politiche che aderiscono alla nostra alleanza, che sono tutte le forze che sono attualmente all'opposizione al governo, tranne il Movimento 5 Stelle, che da noi non è molto rappresentato e non ha ritenuto di aderire, e più tardi avremo un concerto di musica rom in un altro spazio cittadino. Noi le facciamo in centro, in città, e cerchiamo di coinvolgere le persone su i temi che danno il segno di quanto sia ingiusto che questo territorio continui a essere scelto e di quanto questo non aderisca alla cultura, alla società del nostro territorio.
Lei ricordava, appunto, non è la prima volta che Casa Pound sceglie Grosseto per la sua festa nazionale. Secondo lei, secondo voi, no, perché?
Ma intanto perché Grosseto è stato, credo, il primo consiglio comunale in cui è entrato un rappresentante di Casa Pound. In consiglio comunale a Grosseto, che è governato ormai da 15 anni dal centrodestra, c'è un rappresentante, anzi credo proprio il coordinatore regionale di Casa Pound, un consigliere comunale, un militare in servizio, e quindi pensiamo che il nostro territorio venga scelto per questo, perché trova evidentemente una politica favorevole, un ambiente favorevole. E quest'anno tra l'altro stanno portando il loro tema, che è quello della remigrazione, in un territorio che ha una vocazione quasi esclusivamente agricola e turistica, e dove se non ci fossero lavoratori immigrati si fermerebbe tutto, perché l'agricoltura viaggia praticamente sulle braccia e sulle spalle di questi lavoratori.
Che tipo di reazione e partecipazione c'è da parte della cittadinanza a questi due eventi?
Allora, all'evento di Casa Pound è poco rilevante, ribadisco, perché non lo possiamo verificare, perché si svolge al chiuso in un posto riservato. Anche l'anno scorso credo furono chiamati, provarono insomma i giornalisti ad andare, ma furono fatti entrare solo all'ingresso, fare delle foto e uscire. Non c'è una grandissima risonanza. L'impressione che abbiamo noi è che insomma lo sappiano, che alla fine se esagerassero insomma non sarebbero proprio ben visti, ecco, scusate, ma siamo all'aperto. E da parte invece alle nostre iniziative c'è ad oggi una buona adesione, cioè ormai dobbiamo arrivare a finire le giornate, perché per ora le prime due iniziative sono state molto rivolte alla storia, alla politica, che notoriamente coinvolgono poco i giovani. Ora nelle prossime giornate, soprattutto con il concerto, anche l'anno scorso nonostante fossero sorte delle polemiche su fantomatiche minacce, però c'è stata una bella partecipazione, quindi noi speriamo che quest'anno, in un clima più disteso, avendo avuto anche più tempo, anche i giovani parteciperanno di più, almeno alla giornata del concerto. Però Grosseto è comunque una città, la Maremma è una provincia vecchia, vecchia di età, molto vecchia di età, è una delle province più vecchie d'Italia, è molto poco abitata, con una densità di popolazione bassissima, noi abbiamo 49 abitanti per chilometro quadrato, quindi è molto difficile in un territorio come il nostro fare iniziative che richiamino tanta gente. Ma anche stasera abbiamo una bella partecipazione, che per la città di Grosseto, che ribadisco è governata da 15 anni da un governo di centrodestra, con un sindaco nobile e misogino che si fa riconoscere per le sue intemerate abbastanza volgari, diciamo, più volte ci siamo dovuti scontrare per i comportamenti nei confronti delle donne, la modalità di prendere in giro, un po' una modalità gradassa, che però in 15 anni ha condizionato molto comunque il tessuto della nostra città, che è una città particolare, perché come diceva Bianciardi è una città aperta al vento e agli stranieri, e quindi non ha una sua collocazione neanche politica stabile, durevole e forte, perché ha una composizione molto variegata. Ci sono persone, tantissime persone vengono da fuori, da noi ci sono basi militari importanti, e quindi c'è anche tutto un circuito di soggetti, mentalità, che non è proprio affinissima a un pensiero di sinistra, a un pensiero di socialità più inclusiva. Il nostro territorio si presta al fenomeno dell'immigrazione, dello sfruttamento del lavoro, anche e soprattutto nell'agricoltura, ma proprio per le sue caratteristiche è difficile vederla, e se non si vuole vedere è molto facile riuscire a non vederla, perché appunto è un territorio rarefatto, un territorio enorme, grandissimo, è la seconda provincia per estensione in Italia, più di 4.000 chilometri, dove queste cose possono prosperare, diciamo. Noi cerchiamo di fare in modo che questa coscienza contagi piano piano tutti, le associazioni datoriali, comunque la politica. È chiaro che questa questione di Casa Pound forza la discussione su argomenti che sono facilmente impugnabili come non più attuali. Però noi contiamo di inserire appunto nelle nostre discussioni anche argomenti di maggiore attualità e di mettere in evidenza la follia di, appunto, di teorie come quella della remigrazione, e chiaramente non ci fa contenti che vogliano partire proprio dal nostro territorio. Non credo che ce lo meritiamo, il nostro è un territorio dove tra i primi è partita la resistenza, dove ci sono state stragi di lavoratori, la strage di Niccioleta, 83 minatori morti perché difendevano il posto di lavoro, c'è stata una delle 19 donne che hanno preso la medaglia al valore per la resistenza, Norma Parenti, c'è stato l'eccidio di 11 ragazzi disarmati inermi perché volevano a Mariano Lavacchio, perché renitenti alla leva, uccisi dai fascisti, non dai nazisti. Quindi è difficile, ma lede fortemente la nostra identità, solo che la nostra identità è troppo diluita nella povertà, diciamo, ecco.
Monica Pagni, segretaria generale della CGIL di Grosseto, grazie e buone
grazie
iniziative, buona mobilitazione.
Per interessarvi, grazie mille, grazie e buona serata. Noi continuiamo ad agitarci.
Tra pochissimo c'è il giornale radio, poi Metro Regione, poi l'ultima parte di Pop Sera, dalle 20 alle 20.30 parleremo del Leoncavallo in vista della manifestazione di domani. Seconda e ultima parte di Pop Sera. Ve l'avevo anticipato, parleremo del Leoncavallo in vista della manifestazione di domani. Prima però un rapido ritorno su una delle notizie che abbiamo trattato nel giornale radio e già anche in questa puntata di Pop Sera, quella che riguarda la Puglia, il centro-sinistra. In questi minuti alla festa dell'Unità di Bisceglie sono attesi sul palco l'ex sindaco di Bari De Caro e la segretaria nazionale del PD Schlein per ufficializzare la soluzione della lunga vicenda della candidatura dello stesso De Caro a presidente della regione. L'abbiamo detto nel corso della trasmissione, le indiscrezioni dicono che De Caro alla fine avrebbe accettato la presenza dell'ex presidente pugliese Vendola nelle liste che lo sosterranno, presenza contro cui si era opposto anche a quella di Michele Emiliano, il presidente uscente, di cui ha ottenuto il ritiro. Ma andiamo a sentire quali sono le ultime notizie dalla nostra Anna Bredice. Ciao Anna.
Sì, ciao. E tra poco comincia questo dibattito insieme, che insomma è una delle tante feste dell'unità regionali che si stanno tenendo in questo momento, ma agli occhi di tutti addosso naturalmente, perché è l'ultima regione che manca con questi veti posti da De Caro. Allora eravamo rimasti che De Caro avrebbe accettato di candidarsi, avrebbe accettato anche la candidatura di Vendola, che era quella questione che era rimasta aperta. Ora però tutti si chiedono che cosa farà Emiliano naturalmente, e insomma qualche voce arriva dalla Puglia dicendo che lui è pronto a presentarsi come capolista in una sua lista, Emiliano. È tutto da confermare, perché sono voci le più disparate che arrivano in questo momento, perché come dire, l'obiettivo è quello di arrivare a un accordo, cioè di un accordo già nei giorni scorsi, di poter annunciare già stasera che De Caro è il candidato, quindi sono state ore molto intense da questo punto di vista. È chiaro che si rincorrono tante voci e quindi un accordo fatto da un lato scopre l'altra parte, perché naturalmente poi la domanda di tutti era: Vendola sì, Emiliano no, Emiliano che farà, che dirà, cioè deciderà di stare lì fermo accettando le promesse, diciamo, di un assessorato oppure di una candidatura alle politiche. Quindi insomma, finché non c'è un sì definitivo ufficiale da parte di De Caro, le voci sono queste. C'è una definizione verso un sì. È chiaro che se Emiliano si candida, decide di ritornare in pista e lo fa anche Vendola, eccetera, è chiaro che poi De Caro potrebbe dire: beh, non ci sto definitivamente. Quindi insomma, dobbiamo aspettare e attendere veramente l'ufficialità di tutto questo, che fa capire anche le pressioni, le trattative, gli accordi, perché, come dire, nel PD si era arrivati a questa decisione, perché era una questione interna al Partito Democratico, cioè di convincere Emiliano a non candidarsi, e Vendola rimaneva un altro problema che aveva a che fare con la coalizione. Quindi ecco, bisogna un po' definire tutto questo e capire nelle prossime ore che cosa accadrà, cioè se è vero che De Caro ha deciso di dire sì a Schlein e candidarsi in Puglia.
Insomma, neanche il tempo di ufficializzare la soluzione della questione, che forse le cose si ricomplicano di nuovo, ma appunto è tutto in dubbio e vedremo poi l'ufficialità. Grazie Anna Bredice.
Grazie, grazie a voi.
E veniamo a Leoncavallo. Giù le mani dalla città. Domani a Milano la manifestazione in difesa del Leoncavallo e in generale degli spazi pubblici e sociali autogestiti, organizzata dopo lo sgombero del centro sociale in attesa che trovi una nuova sede. Concentramento alle 14 in Porta Venezia, ma i centri sociali partiranno a mezzogiorno dalla stazione centrale. Da Porta Venezia il corteo andrà verso Porta Romana, via Sforza, piazza Fontana e dovrebbe concludersi in piazza Duomo, ma su questo c'è ancora un margine di incertezza. Buonasera Sandrone Dazieri.
Buonasera, buonasera.
Scrittore con una storia da militante del Leoncavallo, lei domani sarà in piazza, le chiedo con quali idee in testa, anche con che tipo di emozioni si prepara il corteo.
L'idea in testa è quella intanto di andare a vedere cosa succede, perché non sono più un militante e quindi non ho ancora il polso della situazione di chi arriverà e non arriverà. Credo che ci sarà una partecipazione abbastanza nutrita anche di delegazioni da fuori, e voglio anche vedere cosa si rimette in piedi, perché in questo sgombero del Leoncavallo, al di là di tutto, ha rimesso in circolazione, secondo me, delle forze che stavano ferme da tanto tempo e soprattutto non si ritrovavano in questo modo.
Quindi, come ha scritto per esempio in questi giorni Bertrand Nissen, l'abbiamo sentito uno dei nostri ospiti, il presidente dell'Agenzia di Trasformazione Culturale Che Fare, potrebbe essere un punto di partenza?
È sicuramente un punto di partenza, se va tutto bene sarà un punto di partenza, perché in qualche modo ha dato una scossa a una soggettività milanese, ovviamente dispersa in questo periodo, come quelli di quasi tutti i centri sociali d'Italia. C'è un problema strategico, c'è un problema tattico, c'è bisogna capire che cosa saranno i centri sociali del futuro e come i nuovi centri sociali si adatteranno alla trasformazione del territorio, eccetera. E Leoncavallo, in qualche modo, essendo stato insomma un centro sociale storico, essendo una specie di simbolo, ma più per colpa degli altri che per desiderio del cavallo, quindi tutti quelli che l'hanno messo sempre al centro delle politiche repressive, e beh, vedere cosa si muoverà attorno a Leon Cavallo, se ci saranno giovani, se saranno solo persone della mia età, se ci sarà un mix, cosa saranno anche gli altri gruppi che esprimono solidarietà, ma anche la loro contrarietà a questo, come posso dire, a questo disegno della città, perché penso che sia la grande cosa di questa manifestazione è anche, come posso dire, il titolo della manifestazione, il fatto di dire non è solo la difesa del Leoncavallo, ma in generale è un contrasto per la prima volta alle politiche sulla città di Milano, cioè vista sempre come una cosa positiva, lo sviluppo e il grande cambiamento, ma che in realtà provoca non solo appunto sgombri, ma anche disagio e disparità sociale sempre più elevata.
Appunto, giù le mani dalla città è uno slogan che tiene insieme almeno due cose, quella a cui si riferiva lei adesso, quindi la trasformazione urbanistica e immobiliare della città avvenuta in questi anni in cui ha governato il centro-sinistra, e con un'inchiesta della magistratura in corso in questi mesi, e poi c'è anche la destra che da Roma col ministro dell'interno Piantedosi ha ordinato lo sgombero e che spera di tornare a governare Milano. Secondo lei, nella piazza di domani, quanto e come potrebbero essere presenti questi due temi?
Ma secondo me saranno completamente mescolati insieme ad altre decine di temi che sono stati alzati in questo periodo dalle soggettività di movimento, penso per capirci alla Palestina, penso ad altre questioni, tutto quello che fa parte di una cultura, di un retaggio politico, di un'area, sarà messo in piazza. Naturalmente poi ci sono varie individualità, ci sarà anche il PD, che bisogna anche capire da che parte sta rispetto alla ristrutturazione della città, visto che insomma, questa giunta è anche espressione di un partito. Insomma, io penso che sia un buon punto di partenza per ridiscutere futuro dei centri sociali, necessità di opporsi alle politiche di sgomberi, alle politiche di chiusura, alle politiche di censura, alle politiche anche, voglio dire, che creano nuove leggi per mandare in galera gli attivisti, perché questo bisogna ricordarlo, come sono aumentate le pene per le occupazioni, aumentate le pene per il blocco stradale, insomma sappiamo, no, quello che sta succedendo, e in più anche qualche cosa all'interno della sinistra istituzionale, dire guardate, noi va bene che governate voi la città, ma come la governate? Per chi? Quali sono le città del futuro in cui vorremmo vivere e quelle invece dove si fa solo profitto, come sembra destinata a Milano? Ecco, tutto questo secondo me fa parte di un dibattito che potrebbe davvero creare delle soggettività che vanno avanti da qui in poi.
Quindi vedremo naturalmente innanzitutto cosa succederà, chi ci sarà domani in piazza. A partire da dopodomani, lei cosa vorrebbe che succedesse?
Beh, dopodomani vorrei che ci fosse un nuovo Leoncavallo, diciamo molto rapidamente, e questo perché è inutile raccontarcela, il Leoncavallo deve ripartire il più presto possibile, ci deve essere un'accelerazione di tutte le procedure e se vogliamo fare questa trattativa, se questa trattativa si riesce a fare, insomma, dico noi, ma in realtà saranno gli occupanti di Leoncavallo e il Comune di Milano, ma poi anche appunto dire come sarà da qui in poi, le soggettività come si rapporteranno, come faremo un lavoro sul territorio, ritornare a fare un lavoro sul territorio di questa città disgraziata che è Milano, è fondamentale e io vorrei che questo accadesse, quindi subito il Leoncavallo, perché anche solo per un posto provvisorio, intanto che mettono a posto, tolgono l'amianto, secondo me questa è una cosa imprescindibile, il comune dovrebbe mettere a disposizione adesso subito qualche cosa e poi vedere come fare diventare questa soggettività di nuovo qualcosa che incida sulle politiche della città.
Sandrone Dazieri, grazie, buona manifestazione.
Grazie anche a voi.
On
questi giorni a Popsera abbiamo parlato tutte le sere del Leoncavallo, di quello che gli ruota attorno, di quello che c'era dentro fisicamente in attesa della manifestazione di domani, che seguiremo per tutta la giornata con dirette, collegamenti, giornali radio, appunto non solo i giornali radio ma anche con ampi spazi di diretta. Noi concludiamo in Popsera questo avvicinamento raccontando una delle tante esperienze legate al centro sociale. Saluto e ringrazio Pietro Tarsitano, presidente di ASD Milano Bike Polo.
Ciao a tutti, ciao Andrea.
Ciao a te, ti chiedo intanto di spiegarci cos'è il Bike Polo e chi siete voi.
Guarda, il Bike Polo, che poi per la precisione si chiama Hard Court Bike Polo, perché giochiamo su una superficie rigida come il cemento, è una variazione del polo su prato che nasce a fine 800 ed è una versione un po' ufficiale e poi dopo si è sviluppato in tutto il Commonwealth ed è ancora tutt'oggi praticato. Quindi la nostra variante, perché si tratta di una variante, nasce nel 99 a Seattle da un gruppo di corrieri in bicicletta che appunto giocava nelle pause in modo abbastanza goliardico e leggero, diciamo, ai tempi ancora in scatto fisso, cosa che poi si è persa con lo sviluppo dello sport. Circa 10 anni dopo arriva anche in Europa, quindi anche in Italia intorno al 2007 al 2008 si inizia a giocare in poche città, tra cui Milano. Ai tempi, sempre nel 2008, si gioca ancora in scatto fisso e diciamo è sempre la cultura dei corrieri in bici che la muove e che la promuove. Si giocava in Piazza San Fedele dietro Duomo, una location impensabile oggi, ma ai tempi era possibile. E si giocava senza un campo, quindi in piazza, quindi la palla veniva persa, c'era un altro ritmo. Si è giocato così per qualche anno finché, per una serie di coincidenze, aggiungerei anche fortunate, nel 2010, a causa di motivi che io ai tempi, premetto, non giocavo ancora, quindi diciamo c'erano i miei predecessori che hanno messo le radici del nostro club, nel 2010 per una serie di coincidenze organizziamo il primo torneo di bike polo a Leoncavallo nel contesto del Bicycle Film Festival, un bellissimo evento diciamo, che riguarda i film con tematica esclusiva delle biciclette. Dato che la location era, diciamo, saltata, si è rincorso, si è cercato di trovare una nuova location e Leoncavallo è stato disponibile ed è diventata la casa del Bicycle Film Festival di quell'anno e noi abbiamo avuto l'occasione di organizzare un torneo. Da quel momento abbiamo trovato dimora fissa. Il Leoncavallo ha creduto nella nostra visione e siamo rimasti con loro fino alla fine, tecnicamente fino alla fine. In questo lungo periodo, quindi per oltre 10 anni, abbiamo avuto la possibilità di organizzare un torneo che è diventato di anno in anno sempre più importante nella comunità europea del bike polo e aveva la caratteristica di essere l'ultimo torneo dell'anno che chiudeva appunto la stagione europea. Anche grazie al fatto che Leoncavallo è indoor, quindi noi, a prescindere dalla temperatura, della pioggia, della neve, noi abbiamo sempre comunque potuto organizzare questo torneo, quindi è diventato anche abbastanza di culto a livello europeo. Infatti in questi anni giocatori provenienti da tutta Europa ma anche da tutto il mondo hanno avuto la fortuna di partecipare, di giocare, di vivere il Leoncavallo per un weekend intero con immenso entusiasmo, perché poi chiaramente a Leoncavallo ci entravi il venerdì sera e ci uscivi domenica sera con il cuore gonfio, al di là dell'aver giocato a bike polo, perché poi si organizzava la festa, c'era musica, si mangiava lì, si mangiava bene, si vedeva e si frequentavano le persone e si respirava la stessa aria che abbiamo respirato noi per tutti questi anni. E insomma è una grande perdita adesso per noi.
Come vi state riorganizzando, se lo state facendo, e sperate di poter tornare a essere ospiti del Leoncavallo?
Beh, senz'altro ci piacerebbe immaginare un futuro ancora a fianco a Leoncavallo, è troppo presto per dirlo, io me lo auguro. Dalle informazioni che ho io, l'attuale possibile nuova location del Leoncavallo, non sono sicuro che possa ospitarci all'interno come abbiamo fatto fino adesso. Speriamo che lo possa fare nel cortile esterno o addirittura internamente se ci saranno le condizioni. Però per il momento anche per il Leoncavallo, diciamo, è una soluzione un po' incerta, quindi insomma, ovviamente la speranza è quella. Al di là di questo, noi abbiamo un canale aperto con il comune da diversi anni e ogni tanto torniamo a bussare, torniamo a domandare da vari uffici, dall'ufficio del verde all'ufficio dello sport, e stiamo sondando un po' di possibilità. Non c'è ancora niente di fatto, di pronto, di sicuro, quindi io non mi sbilancio, non dico niente. Ovviamente la speranza è quella. La cosa triste è che non abbiamo nessuna alternativa. Milano non è provvista di campi piste da pattinaggio, campi da hockey, perché quello è il nostro tipo di campo e di struttura di cui abbiamo bisogno, che è una cosa molto particolare e difficile. Comunque un campo di cemento più o meno 20 per 40 metri, liscio, orizzontale, perfettamente in piano, con delle sponde rigide. Insomma, è una configurazione non impossibile, ma che purtroppo Milano non è stata capace di sviluppare negli anni. Ci sono un po' di piste da pattinaggio, ma sono abbandonate a se stesse, sono diroccate, non è possibile praticare lo sport a livello che è proprio pericoloso farlo, quindi cioè, non lo facciamo. Figuriamoci organizzare un torneo di alto livello dove lì poi si rischia di farsi male veramente. Quindi no, non abbiamo nessuna alternativa al momento.
Voi domani sarete in piazza con quali idee e con che emozioni?
Saremo in piazza al 100% e le emozioni sono tante. Si parte da un aspetto un po' malinconico, già quasi nostalgico, perché ormai chiaramente è tutta l'estate che non giochiamo e che non possiamo vedere Leo, e speravamo di poterlo vedere le ultime settimane, e invece c'è stato lo sgombero a sorpresa, e tanta rabbia. E tanta rabbia perché c'è stato veramente tolto da sotto i piedi un luogo che cioè, ormai definivamo da tempo casa. Io personalmente ho iniziato a giocare nel 2014, quindi sono 11 anni, e da allora io sono al Leoncavallo settimanalmente almeno 2 volte a settimana, anche 3, quindi è quasi tecnicamente la posso definire una seconda casa per me. Sono stato sfrattato anch'io, ecco.
Pietro Tarsitano, presidente di ASD Milano Bike Polo, grazie e anche a te, buona manifestazione domani.
Grazie, grazie tanto. Ciao Andrea.
Noi chiudiamo qui questa puntata e questa stagione di Pop Sera. Da lunedì riparte il nuovo palinsesto, quindi vi ringrazio per l'ascolto, buona serata, buon fine settimana, buona manifestazione a tutti e a tutte voi che ci state ascoltando da Andrea Monti.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в мух. Start with.
why don't you start wearing purple? Why don't you start wearing purple?